Il tema che abbiamo dato questa sera, come potete leggere, è la giustizia di Dio rivelata, conferita, vissuta. Ora mi rendo conto che non tutte le persone hanno la stessa percezione di cosa sia la giustizia di Dio, no? Generalmente ho l'impressione che la giustizia di Dio venga percepita culturalmente in modo negativo. Infatti mi è capitato in molte occasioni di parlare con persone che mi hanno interrogato su presunte ingiustizie da parte di Dio. Ah, Dio è ingiusto, perché? Perché fa questo, perché permette quello, perché non impedisce quell'altro? Un sacco di affermazioni di questo tipo. E sicuramente anche a voi sarà stata posta qualche domanda di questo tipo. O forse qualcuno in mezzo a noi stamattina ha domande di questo tipo. Qualcun altro, nel pensare alla giustizia di Dio, ha un'immagine un po' mitologica e pensa a dei fulmini lanciati dal cielo, no? O forse stai pensando, o hai sempre pensato alla giustizia di Dio come a una bilancia, dove Dio pesa le tue buone e le tue cattive azioni. Ora, se hai mai avuto qualcuno di questi pensieri, io li ho avuti, se mai hai avuto qualcuno di questi pensieri, il mio incoraggiamento è di non perdere possibilmente nessuna di queste predicazioni sulla lettera ai Romani, perché senz'altro avrai delle risposte appropriate al riguardo. C'è anche una percezione, diremmo, più positiva della giustizia di Dio. Quando sentiamo brutte notizie, il che capita purtroppo quotidianamente, come abbiamo sentito prima da Antonio, o quando noi stessi subiamo un'ingiustizia, qual è la nostra percezione della giustizia di Dio? Spesso facciamo appello nel nostro cuore a questa giustizia. Ah, Dio giudicherà questa cosa, Dio giudicherà quella persona in questa vita o nel giudizio finale. Ma forse non stiamo pensando che questa stessa giustizia di Dio sia la stessa giustizia con cui anche noi dobbiamo prima o poi confrontarci. Sì, perché quando pensiamo alla giustizia di Dio, inevitabilmente dobbiamo pensare qualcosa riguardo la nostra giustizia. Tutti siamo d'accordo nel fatto che nel mondo ci sia ingiustizia. Sarebbe piuttosto mio per non essere d'accordo su questo. Ma quanti realizzano che l'ingiustizia presente nel mondo è la somma della ingiustizia di tutta l'umanità, compresa la mia, compresa la nostra? Ora Romani, Paolo ai Romani, farà una vera e propria diagnosi della giustizia umana a ogni livello e ci spiegherà chi siamo veramente agli occhi di Dio, ma ci mostrerà anche chi possiamo diventare per grazia davanti a Dio. L'argomento generale di questa epistola, di questa lettera, è quindi essenzialmente che la giustizia di Dio è offerta all'uomo nella persona di Gesù Cristo, affinché noi possiamo essere salvati per sempre dalla giusta condanna che è la conseguenza del nostro peccato. E tutto questo mediante la fede in Gesù. Per questo motivo, per parlare della giustizia di Dio, non abbiamo scelto l'immagine di un'aula di tribunale o di una bilancia, ma questo bellissimo dipinto di Rembrandt, che raffigura il ritorno del figlio prodigo. Conoscete questo dipinto? Quanti di voi? Sì, l'avete sicuramente visto qualche volta, perché è ovviamente raffigura, rappresenta il padre che accoglie il figlio pentito e gli conferisce, mettendo queste due mani sulle sue spalle, e gli conferisce perdono, accettazione, accoglienza nella casa che aveva lasciato. E questa è l'immagine che forse in maniera più vivida rappresenta il Vangelo. La buona notizia è che c'è perdono per il peccato, giustizia per l'ingiusto, perché Dio è giusto e ricco in misericordia. Romani è senz'altro un vero trattato teologico, ma dobbiamo pensare che non è stato scritto per accademici, è stato scritto ad una chiesa, come noi, a credenti, come noi, ed è soprattutto una grande e gloriosa esposizione del Vangelo, come possiamo già cogliere nel primo versetto, Romani capitolo 1, versetto 1, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio. Nel primo versetto di questa lettera si parla del Vangelo di Dio, e quindi Come finisce questa lettera? Capitolo 16, versetto 25. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo. Questa lettera inizia e finisce con il Vangelo, che è l'argomento principale. Tra le motivazioni che hanno scritto, che hanno spinto Paolo a scrivere questa lettera così ricca, così didattica anche, ad una chiesa che non conosceva personalmente, era proprio quella di fortificarli nella fede, nella speranza di andare a trovarli. Ancora Paolo non era riuscito ad andare a trovarli, ma aveva questa grande speranza. Certamente non sapeva a quel punto che sarebbe arrivato a Roma come un prigioniero, ma come un prigioniero efficace, ce lo ricordiamo da precedenti predicazioni su Atti. Quindi il suo desiderio era quello di vederli per comunicargli qualche dono, affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi e io. E nel frattempo cosa fa? Per anticipare questo, scrive questa lettera. Ora, forse stai vivendo come quel figlio prodigo lontano dal padre in questo momento. Forse hai dei dubbi riguardo la fede, perché stai guardando alla tua giustizia piuttosto che alla giustizia di Dio. Forse non stai vedendo un vero cambiamento nella tua vita. O forse hai domande sulle dottrine della grazia e vorresti essere più efficace nel comunicare, nel spiegare meglio il Vangelo. Sicuramente una cosa è vera per tutti noi e ci accomuna: abbiamo tutti bisogno di essere fortificati dal Vangelo. E quindi entriamo pienamente nello scopo di questa lettera. Allora ti incoraggio e vi incoraggio di cogliere pienamente questa opportunità di esplorare la lettera ai Romani, e non soltanto ascoltando le prediche a domenica mattina, ma anche riflettendo e approfondendo con il tuo gruppo durante la settimana. Infatti abbiamo provveduto già da questa settimana, e provvederemo per ogni settimana, delle tracce di discussione attraverso le quali nei vostri gruppi, o forse se non ancora frequentate un gruppo nella vostra famiglia, potete condividere riflessioni, approfondimenti riguardo quello che avete ascoltato. Come pastori e predicatori abbiamo grandi aspettative da questa serie di predicazioni e spero che siano condivise. Storicamente questa lettera è stata grandemente usata dallo Spirito Santo per produrre grandi cambiamenti, per produrre grandi risvegli. Voglio citarvi soltanto due esempi. Agostino, nel 386 d.C., lui era un professore a Milano, e un giorno si ritrovò all'interno di un giardino di un suo amico a pensare di dare una svolta alla sua vita, ed era tormentato dal fatto di non riuscire, e così piangeva per questo desiderio. E mentre piangeva c'era un bimbo da qualche parte che cantava una filastrocca, probabilmente dei suoi giochi, e questa filastrocca diceva qualcosa: prendi e leggi, prendi e leggi. E Agostino, mentre piangeva, mentre pensava alla sua vita, prese quelle parole come da parte di Dio, si alzò e vide un rotolo vicino a lui, aprì quel rotolo e lesse queste parole: comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Da dove provengono queste parole? Dalle tre Romani, capitolo 13. Più tardi, nelle sue Confessioni, grande scritto di Agostino, lui racconta che cosa accadde nel suo cuore in quel momento. Voglio cogliere solo un piccolo stralcio. Lui scrisse: non volli leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una luce quasi di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono. Wow! Dio ha usato queste parole, questa lettera, per fare breccia nel cuore di quest'uomo, che sappiamo quanto sia stato importante nella storia della Chiesa. Ma non solo questo, un altro personaggio, ce ne sarebbero tanti altri, ma voglio fermarmi solo a due. Abbiamo sentito parlare di Martin Lutero. Nel novembre del 1515, Martin Lutero, che era un monaco agostiniano, professore all'Università di Wittenberg, insegnava ai suoi studenti che cosa? Dall'Epistola ai Romani, proprio questa lettera. a Lutero e ai suoi contemporanei era stato presentato un Dio giudice che lo avrebbe condannato se non avesse compiuto ogni sforzo personale per compiacere questo Dio. E così Lutero viveva la sua fede veramente in un modo pesante. E forse anche tu hai vissuto la tua fede in questo stesso modo pesante. Ma mentre studiava questa lettera, intratteneva una vera lotta spirituale con questa lettera, Lutero si fermò su alcune parole. Proprio nel primo capitolo, versetto 17, dove Paolo scrive: in esso, cioè nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Come è scritto, il giusto per fede vivrà. Wow! Qui si parla di vita, non si parla di morte, ha pensato Lutero. E capì che la giustizia di Dio rivelata nel Vangelo non è una giustizia che serve per ammazzarci, ma serve per vivificarci, per darci vita, per accoglierci. E lui ha scritto poi queste parole: mi sentii rinato e mi parve di essere andato in paradiso attraverso porte spalancate. Tutta la scrittura acquistò un nuovo significato, e laddove prima la giustizia di Dio mi aveva riempito di ripugnanza, ora divenne per me indicibilmente gradevole. Wow! E parla di questo passo come di un cancello veramente aperto sul cielo. Ora, questi due esempi appunto già basterebbero per farci capire il valore di Romani nel corso della storia della Chiesa. Ovviamente pensiamo appunto all'influenza di Agostino, pensiamo all'opera di Lutero nella nascita proprio della riforma protestante. Beh, si potrebbe andare molto oltre, ma soltanto voglio ancora cogliere qua e là qualche frase di uomini che sono stati incoraggiati da questa lettera, che è stata definita la cattedrale della fede cristiana. Wow, la cattedrale della fede cristiana. Giovanni Crisostomo, che era teologo e vescovo di Antiochia del IV secolo, disse che Romani era così importante da chiedere, diciamo, al suo aiutante di leggere per lui Romani due volte la settimana. Due volte la settimana quest'uomo doveva leggere questa lettera a questo teologo. E Lutero ancora ha scritto: questa lettera è il libro principale del Nuovo Testamento, il Vangelo più puro. Esso non solo merita di essere conosciuto parola per parola per ogni cristiano, ma per essere il soggetto del suo giorno di meditazione, del suo oggetto di meditazione di giorno in giorno, il pane quotidiano della sua anima. Quindi il soggetto di meditazione di ogni giorno. Wow! E Calvino ancora definì questa lettera come un ingresso a tutti i tesori più nascosti della scrittura. Ora la nostra preghiera è che Romani, che ci rivela il Vangelo, la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, così dice, lo definisce Paolo, possa non soltanto informarci riguardo questo Vangelo, ma letteralmente ancora, come ha fatto nella storia, riformarci, trasformarci e così darci forma. Stamattina parleremo proprio di questo, di come il Vangelo ci dà forma, di come il Vangelo ci definisce attraverso il primo versetto. Noi siamo definiti dal Vangelo. Così leggiamo i primi 7 versetti di questa lettera. Capitolo 1. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E questo è il classico... La classica introduzione di una lettera del tempo di Paolo, ma vediamo che Paolo amplifica in modo veramente teologico questa introduzione. E non so voi, ma solitamente leggendo le lettere del Nuovo Testamento, a volte la tendenza è quella di saltare proprio queste introduzioni, perché a volte pensiamo, vabbè, sono più o meno tutti uguali, Paolo che è questo, questo, scrive a questi, questi e quest'altro, e poi grazie e pace, più o meno è sempre uguale, che cosa ci dirà di nuovo? Invece vogliamo proprio trascorrere del tempo su questi versetti, in realtà sui primi 17 versetti, che sono appunto la parte introduttiva di tutta la lettera, e costituiranno la prima sezione di prediche su questo libro. Abbiamo previsto 5 sezioni di prediche, 5 momenti di prediche andando avanti sulla lettera ai Romani, e così tra una sezione e l'altra, a volte prenderemo un po' di pausa, a volte ci sarà l'estate, insomma ci saranno dei tempi più o meno variabili, a volte ci sarà qualche ospite, ma vogliamo veramente massimizzare poi questi momenti nei quali ci rivolgiamo a questa lettera, e predicheremo 7 sermoni sui primi 17 versetti. Forse vi sembrerà un po' troppo, ma non è tanto quanto predicò Martin Lloyd-Jones, che predicò 23 sermoni su questi primi 17 versetti. Oggi vedremo che già nel primo versetto c'è un grande tesoro nelle 3 affermazioni che Paolo fa su se stesso. Quindi rileggiamo questo primo breve versetto. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio. Quindi Paolo si sta presentando alla Chiesa di Roma, una Chiesa che non conosce, una Chiesa che non lo ha mai visto. Forse avranno sentito parlare di lui, ma sicuramente lui ha sentito parlare della Chiesa di Roma, da Aquila e Priscilla. Ci ricordiamo che erano i suoi collaboratori a Corinto. E infatti Paolo sembra avere una grande conoscenza di questa Chiesa, sia dagli argomenti che affronta durante lo sviluppo della lettera, ma sia anche negli ultimi capitoli dai saluti molto precisi, molto specifici di persone che facevano parte di questa lettera e di cui lui sapeva come servivano, qual era il loro carattere, eccetera, eccetera. Quindi lui aveva buona conoscenza. E lui, per introdurre se stesso, appunto, fa 3 affermazioni che parlano della sua identità. E nel leggere queste 3 affermazioni noi capiamo subito che c'è un comune denominatore in queste 3 affermazioni. Sono la sua identità è definita da Dio. La sua identità è definita dal Vangelo. E vogliamo proprio cogliere le implicazioni per noi di queste 3 affermazioni. Di solito come ti presenti quando conosci qualcuno per la prima volta? Ciao, sono Gianluca. Ah, primo nome. Okay. Il nome. E subito dopo? Il cognome, vabbè, questo. Ok. Di solito parliamo di cosa facciamo. Lavoro, mi occupo, eccetera, eccetera, no? Poi forse le nostre credenziali, sì, ho studiato questo, quell'altro, sì, ho una famiglia, oppure sono singolo, oppure no? E forse alla fine, a seconda dell'udienza, diciamo sì, frequento una chiesa, qualcosa del genere, no? Paolo, per prima cosa dice di sé? Io sono servo di Cristo Gesù. La sua identità dipende, deriva direttamente da Cristo Gesù. Il Signore era il centro intorno al quale l'intera vita di Paolo ruotava. Un po' di anni più tardi, trovandosi proprio a Roma, ma da prigioniero, Paolo scriverà una lettera ai Filippesi. Oh, guarda caso, proprio poche settimane fa abbiamo sentito parlare e predicare anche da questa lettera. E proprio capitolo 3, di cui abbiamo sentito predicare, Paolo parla di alcuni dei motivi di vanto umano che lui potrebbe raccontare su di sé. Se qualcun altro pensa di avere motivi di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Perché? Dice, io sono stato circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Wow. Stava già ritrattando dopo pochi anni quello che ha scritto Romani. No, no, niente di tutto questo. Non stava ridefinendo la propria identità, ma stava proprio spiegando come Cristo aveva ridefinito la sua identità. Infatti, appena più avanti dice, ma ciò che per me era un guadagno, Cioè tutto questo che mi caratterizzava davanti agli uomini, io l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno rispetto alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Abbiamo cantato stamattina di voler rinunciare a tutto, abbiamo cantato stamattina di dare tutto noi stessi al Signore. Ecco quello che Paolo sta dicendo: per Cristo ho rinunciato a tutto e io considero queste cose come tanta spazzatura davanti a Lui. E poi ascoltiamo: per essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge o dal praticare la legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Wow, siamo in pieno tema, la giustizia di Dio rivelata, conferita, vissuta. Questo era il ritornello della vita e del ministero di Paolo. Cristo ridefinisce l'identità di Paolo. Infatti, ci sarebbero stati molti elementi agli occhi degli uomini per i quali Paolo sarebbe stato considerato una persona importante, una persona influente, istruito ai piedi del più grande rabbino di Gerusalemme. Ma sappiamo che nella vita di Paolo ci furono anche elementi che invece lo avrebbero riempito di vergogna. Ci ricordiamo che lui era presente quando Stefano, il primo martire cristiano, fu ucciso e Luca in Atti ci scrive che Paolo approvava la sua uccisione. E poi sappiamo che la vita di Paolo era quella, lo dice anche lui, di perseguitare la Chiesa. Questo era il suo zelo, questo era quello che voleva fare per Dio, uccidere i cristiani. Wow. Beh, forse, magari in situazioni, in modi diversi, questo è vero nella vita di tutti noi. Ci sono cose di cui vorremmo vantarci. Oh, guarda, io so fare questo, io sono così, vengo da questa famiglia, ho un sacco di cose. Ma ci sono anche cose di cui ci vergogniamo e vorremmo che nessuno sapesse di noi. Che cosa fa Dio con il Vangelo quando viene nella nostra vita? Ridefinisce tutto, ridefinisce la nostra identità, così che noi siamo quello che siamo perché siamo in Lui. Non più vanto, non più vergogna, sola grazia. Non più vanto, non più vergogna, sola grazia. Se c'è qualcuno che sta twittando, forse potrebbe twittare questa affermazione. Il Vangelo di Dio ridefinisce la nostra vita. Non più vanto, non più vergogna, sola grazia. Wow. Servo di Cristo. Quanto è controculturale questa descrizione. Se si vuole offendere qualcuno, beh, lo vediamo a volte i politici nelle tribune stampa, insomma nei talk show, a volte dicono a qualcun altro: tu sei un servo del potere. Quando diciamo a qualcuno tu sei un servo, lo stiamo offendendo. È abbastanza controculturale, ma è questa che noi leggiamo qua, servo di Cristo, è in realtà soltanto una traduzione, perché la parola che Paolo ha usato amplifica ancora di più questo significato. Infatti lui ha usato la parola greca doulos, che significa uno schiavo legato di Gesù Cristo. Io sono questo. È come se Paolo sta dicendo: io mi sto vantando di essere uno schiavo legato di Gesù Cristo. E questa era la designazione consueta non soltanto di Paolo, ma di molti altri scrittori del Nuovo Testamento, come Giacomo, Pietro, Giuda, Giovanni. Se leggiamo l'introduzione delle loro lettere, loro si definiscono il servo di Cristo. Anche Giacomo, che era il fratello di Gesù, non dice: oh, io sono il fratello di Gesù, ma dice: io sono il servo di Gesù. Alcuni studiosi, infatti, hanno proposto che il termine stesso cristiano, che ci ricordiamo fu dato ai primi discepoli a Antiochia, e non in tono positivo, ma in tono dispregiativo. Alcuni studiosi dicono che forse questo termine cristiano significherebbe proprio schiavo di Cristo. E questo è vero non solo per la vita di Paolo. Quando Paolo scrive la lettera alla chiesa di Corinto, di cui abbiamo sentito parlare prima,
dice che questa è l'identità di ogni cristiano. 1 Corinzi capitolo 6, 19 dice: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Paolo sta dicendo che ogni cristiano non appartiene a se stesso, ma a chi appartiene? A Dio. E dà la motivazione di questo, versetto 20 dice: perché siete stati comprati a prezzo. Mi è comparso, qualcuno ha scritto su Twitter, non più vanto, non più, fantastico. Paolo sta dicendo che ogni cristiano non appartiene a se stesso, ma a Dio. È schiavo di Gesù perché Gesù lo ha comprato. E due elementi rendono questa affermazione una gran buona notizia. Vogliamo rispondere a due domande per capire. Qual era la condizione di Paolo prima di essere comprato da Cristo? Sempre nella lettera ai Romani capitolo 6, ci arriveremo nel tempo, i prossimi mesi, Paolo dice: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o della ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma ringraziato sia Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Qual era questa forma di insegnamento? Era il Vangelo. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Perché questa è una gran buona notizia? Perché è una notizia di cui Paolo si può vantare? Perché la verità per tutti noi è che non siamo mai senza un padrone. Noi nasciamo e siamo sotto un padrone. Non ci sono tante opzioni, dice Paolo, ci sono solo due opzioni: o siamo schiavi del peccato o siamo schiavi della giustizia. E se siamo schiavi del peccato, ci dice la scrittura, se siamo sotto il dominio di Satana, e Satana e il peccato sono padroni crudeli che non hanno interesse per il nostro bene, che vogliono la nostra distruzione, che vogliono sfruttare la nostra vita. Ma Paolo dice alla chiesa di Filippi: io sono stato afferrato da Cristo. È una buona notizia. Cristo viene nel mercato degli schiavi e ci acquista, ci afferra per Lui, ci libera da quella schiavitù in cui nasciamo e che produce la morte della nostra anima e della nostra vita. E questo è il significato della parola redenzione. Questa è una redenzione per cui viene pagato un riscatto. Quindi qual era la condizione di Paolo? Era sotto un padrone che voleva la sua morte e viene pagato una redenzione, un riscatto. Qual è il costo di questo riscatto? Ce lo dice Pietro, capitolo 1. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati, usa proprio questa parola, dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo Gesù. Gesù paga con il suo sangue la nostra liberazione. Lui è un padrone pieno di grazia, di amore, di misericordia verso di noi. Quindi Paolo sta descrivendo la sua identità andandone fiero. Lui va fiero di questa identità gloriosa. La sua appartenenza a Cristo significa liberazione da un tiranno malvagio, qual è Satana il peccato. Ora, probabilmente la nostra idea di schiavitù, inevitabilmente, è la schiavitù più prossima che abbiamo pensando alla storia. Beh, la schiavitù anche di questi giorni, tante persone vengono sfruttate, tante persone vengono annientate per gli interessi di qualcun altro. Ma forse la schiavitù a cui pensiamo è la schiavitù razziale che ha caratterizzato l'imperialismo britannico nel 1700. Ora è molto interessante, non abbiamo il tempo, ma è molto interessante vedere che Dio in quel periodo, proprio tramite la lettera ai Romani, ha cambiato la vita di un uomo che vendeva schiavi. E lui poi si disse: perduto or salvo son. Ha scritto quel bellissimo canto che è stupenda grazia. Lui è John Newton, un mercante di schiavi, liberato dalla schiavitù del peccato. È afferrato da Cristo. Ora, quindi, l'appartenenza a Cristo significa liberazione da questo tiranno. Pensiamo un attimino alla schiavitù del tempo di Paolo. Al tempo di Paolo circa un quinto della popolazione di Roma era composta da schiavi. Alcuni di loro erano soprattutto prigionieri di guerra. Altri nascevano già in quella condizione, infatti era proprio un ceto sociale di quel tempo. Molti schiavi, soprattutto quelli che risiedevano nella città di Roma, vivevano e godevano di uno stile di vita abbastanza diverso rispetto tipo agli schiavi delle campagne o agli schiavi di altre città sparse nell'impero. Ovviamente, da un punto di vista giuridico, l'importanza dello schiavo era pari a zero. Per i padroni gli schiavi erano né più né meno come un attrezzo di lavoro, e alcuni, per esempio, si divertivano con loro e li usavano nei combattimenti con gli animali. Ma la legge romana nel tempo ha cercato di normare questa cosa e addirittura prevedeva che dopo un certo periodo gli schiavi potevano essere affrancati, potevano essere liberati se avevano servito il padrone con fedeltà. Ma c'erano anche molti schiavi che erano ben voluti dai loro padroni. Non era soltanto questa una parte della schiavitù, e avevano ruoli importanti, molto importanti all'interno della casa dei padroni. In molti casi vivevano come membri quasi di quella famiglia. Alcuni erano medici, alcuni erano insegnanti, alcuni erano educatori dei figli dei romani, alcuni erano cuochi, alcuni erano dei commercianti o amministratori dei beni del proprio padrone. E quando ci si trovava per strada non si poteva notare la differenza tra chi era uno schiavo e chi non lo era, perché anche i loro abiti erano come quelli di qualunque cittadino romano. E una cosa interessante è che più i padroni erano importanti nella città, più gli schiavi erano onorati dai concittadini. Quindi Paolo sta dicendo con grande gioia: io sono schiavo del buon padrone, il Signore Gesù, e la mia identità dipende dalla sua gloria. La mia importanza dipende dalla gloria di Gesù. E questo è qualcosa di grandioso per uno schiavo liberato da un padrone che avrebbe gioito nel farlo lottare con dei leoni. Che gioia! Questo è il vanto di Paolo, una identità gloriosa. Ma per Paolo questa è anche una identità vissuta. La cultura ebraica, che aveva le sue radici nella legge di Mosè, prevedeva che ogni 7 anni gli schiavi, che dovevano tra l'altro essere rispettati ovviamente come persone e non trattati come cose, ogni 7 anni questi schiavi potevano essere liberati. Ma c'era una piccola clausola: se questi schiavi avessero desiderato di restare con il padrone, perché si trovavano talmente bene in quella casa, c'era qualcosa che dovevano fare, come mettere un orecchino, e questo avrebbe significato che per tutta la vita, volontariamente, avrebbero servito questo buon padrone. E Paolo non è uno schiavo di Cristo suo malgrado, non è uno schiavo di Cristo per costrizione, ma il suo desiderio è quello di servire Gesù. E non vuole uscire da quella condizione, perché ama il Signore Gesù. Paolo sa che essere servo di Cristo, e questo è il paradosso del Vangelo, essere servo di Cristo in realtà è la vera libertà. Molte persone credono che ubbidire a Cristo sia qualcosa di opprimente e servirlo qualcosa di deprimente. A volte noi cristiani gli diamo una mano per credere questo. Vabbè, questo è un altro discorso. Ma voglio dirti questo: se l'idea di sentire di essere schiavo di Cristo ti suona strana, è perché ancora non hai conosciuto le qualità di un padrone come Gesù. Se l'idea di essere servo di Cristo ti suona strana, è perché non hai ancora conosciuto un padrone come Gesù, perché lui è un padrone diverso, perché lui è un padrone che ti ama, perché lui è un padrone che ti libera, perché lui è un padrone che ti dà valore. Gesù non ci chiede di ubbidirgli per obbligo, ma ci chiede di ubbidirgli per amore. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Il nostro amore in risposta al suo amore. Gesù non ci schiavizza in modo oppressivo, ma dice: se il figlio dell'uomo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Sarete veramente liberi. L'identità di Paolo è l'identità che ricalca l'identità di Gesù stesso. Infatti Gesù è chiamato il servo di Dio. I profeti lo chiamano il servo di Dio, colui che viene a compiere la volontà di Dio, che era suo padre, che è suo padre. È venuto per essere servito, non per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per noi. Ha lavato i piedi ai suoi discepoli per darci un esempio di come dobbiamo servirci gli uni gli altri. E qui un altro grande paradosso del Vangelo. Il servo figlio ci rende figli servi. Il servo figlio, Gesù, ci rende figli servi. Perché non siamo solo servi, ma siamo chiamati figli da suo padre. Quando apparteniamo a Cristo, apparteniamo a suo padre. Riceviamo quell'abbraccio di quel padre che ci sta aspettando a casa, mentre noi abbiamo deciso di fare la nostra strada senza di lui. Gli uomini pensano di essere liberi, di poter fare tutto senza Dio, tutto quello che vogliono, ma in realtà non sono liberi. In realtà non siamo liberi senza Dio, perché siamo incatenati dal peccato che produce la morte. E questa libertà presunta produce schiavitù che porta alla morte, ma la schiavitù di Cristo, cioè l'appartenenza a Cristo, produce per noi la vera libertà. E come schiavo Paolo sa di non avere altro a cui pensare che onorare il suo Signore, perché il suo Signore penserà lui stesso a Paolo. Altre due cose velocemente per arrivare alla conclusione. Paolo si definisce come chiamato ad essere apostolo. Lui è un servo, ma è anche un tipo particolare di servo. Qui sta dicendo il ruolo che Paolo ha nel servizio di Gesù. È stato scelto per essere un ambasciatore di Cristo. Beh, un po' tutti i cristiani sono ambasciatori di Cristo, come dice lui, Paolo in Seconda Corinzi capitolo 5. Ma Paolo è un ambasciatore speciale. Lui è un apostolo. Gesù scelse i 12 discepoli e li chiamò apostoli. E un apostolo, ci ricorda nei primi capitoli di Atti, era uno che era stato con Gesù e che era testimone della sua risurrezione. E ovviamente Paolo non è stato con Gesù e in un certo senso non era neanche presente quando Gesù apparse ai discepoli dopo essere risorto, ma ci ricordiamo tutti cosa accadde nella via di Damasco. Gli apparve proprio Gesù, gli apparve Gesù risorto e lo chiamò lui stesso ad essere un apostolo, uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele. Paolo non si stava autoproclamando apostolo, ma Gesù lo aveva chiamato ad essere così, Gesù lo aveva scelto. Anzi, Paolo si definirà l'ultimo degli apostoli, mostrando un carattere reso umile da Gesù. Ma in realtà Gesù affidò a questo ultimo apostolo la più grande parte di rivelazione che noi abbiamo ricevuto e che possiamo leggere nel Nuovo Testamento. E cosa significava questo per Paolo? Che il Vangelo che aveva ricevuto per rivelazione da Gesù era sempre nella sua bocca. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. E ancora, mi propose di non sapere altro fra voi, fuorché Cristo Gesù e Lui crocifisso. La prima implicazione per noi è che dobbiamo credere a quello che Paolo ha scritto. Quindi dobbiamo credere alla lettera ai Romani. Perché? Perché non è la parola di Paolo, è la parola di Dio che ha incaricato Paolo di scrivere la rivelazione che lui gli ha dato. E la seconda implicazione è che, come per Paolo, la parola della croce, la parola del Vangelo, era la sapienza di cui si vantava. Altrettanto dovrebbe essere per noi. I nostri pensieri, le nostre parole, oltre le azioni, ma di quello abbiamo parlato prima, come servi, dovrebbero essere plasmate ogni giorno dal Vangelo. E anche noi siamo stati chiamati, non in qualità di apostoli, ma in qualità di discepoli, a proclamare questo Vangelo che libera. E infine Paolo dice che lui è messo da parte per il Vangelo. Ora, ci ho pensato un po' a questa affermazione, perché sono servo di Cristo, chiamato ad essere apostolo e poi messo da parte per il Vangelo. Ci ho pensato un po' perché ho detto, ma sta dicendo la stessa cosa che ha detto prima. Chiamato ad essere apostolo per comunicare il Vangelo, è stato messo da parte per il Vangelo. Funzionerebbe, funziona, ma io credo poi, pensandoci bene, che Paolo voglia dirci qualcosa di più. Paolo vuole darci un connotato più ampio. C'è stato un momento preciso quando Paolo è stato chiamato ad essere apostolo, l'abbiamo visto, sulla strada di Damasco. Ma quando è che fu messo da parte per il Vangelo? Quando è che Paolo è stato messo da parte per il Vangelo? Non abbiate paura, ce lo dice Paolo. In Galati 1, capitolo, versetto 15, dice: Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre. Wow! Paolo era stato messo da parte per il Vangelo prima che lui nascesse. Questa terza affermazione di Paolo non ha solo a che fare con quello che lui deve fare, ma con quello che Dio ha fatto per lui. Lo ha scelto prima ancora di nascere, dall'eternità, per essere parte del Vangelo e per essere usato per il Vangelo. Si è servito di tutto ciò che Paolo era, anche del suo momento di ribellione a Dio. E infatti dice: Cristo Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Cristo Gesù dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Tutta la nostra vita è usata e pensata da Dio all'interno del suo piano. Noi siamo all'interno del suo piano di redenzione dell'umanità. Non è il nostro piano. Non è un piano che Dio, quando per fede crediamo in Gesù, dice: dai, cambiamo qualcosa e risolviamo. Non è un piano che Dio con Paolo ha architettato all'ultimo momento. Mannaggia, Paolo ha fatto uccidere Stefano. Come possiamo fare? Cerchiamo di parlargli sulla via di Damasco, così lui si convertirà. No. Dio ha pensato per Paolo e ha pensato di Paolo prima della fondazione del mondo, prima che Paolo nascesse, era nei pensieri di Dio. E questo vale anche per noi, questo vale anche per te. Infatti Geremia dice la stessa cosa di sé. Anche Davide dice la stessa cosa di sé. Dio mi ha intessuto nel seno di mia madre. Dio ha un piano per la mia vita, ma questo non è il piano per me soltanto, ma è il suo grande piano di cui io faccio parte. Dio ci ha fatti come ci ha fatti per usarci nei suoi scopi eterni. Wow, questo ci dà un grandissimo valore. Potremmo vivere una vita intera per noi stessi, realizzare grandi sogni, progetti, ma scoprire di aver vissuto invano per cose che non durano per sempre. Il vecchio padrone, il peccato, Satana, vorrebbero asservirci ai loro scopi, annientandoci. Ma Dio ci include nei suoi progetti, nei suoi scopi, valorizzandoci. Ah, il Vangelo, quanto è glorioso. Quindi già nel primo versetto Paolo sta anticipando il grande oggetto del suo scrivere, sta dimostrando come la giustizia di Dio è vera per lui, non è solo qualcosa di cui parlare, ma è vera per lui. La giustizia di Dio è rivelata nella sua vita, perché Paolo ha ricevuto il Vangelo per rivelazione del Cristo risorto ed è stato chiamato ad essere un suo apostolo. La giustizia di Dio è stata conferita a Paolo, che è stato liberato dalla schiavitù di un padrone che voleva la sua morte ed è stato giustificato da Gesù, al quale ora appartiene per sempre. E la giustizia di Dio è vissuta da Paolo. Paolo è parte del progetto di Dio, del progetto del Vangelo fin dall'eternità, e il Vangelo scandisce il ritmo della sua esistenza. La giustizia di Dio, espressa nel Vangelo, è conferita a noi tramite Cristo per mezzo della fede, ci definisce, ci dà significato, ci libera dall'oppressione del peccato e ci dà uno scopo eterno per cui vivere. Gesù è il buon padrone che condivide con noi la sua gloria, che ci chiama amici, che ci ama, che si prende cura di noi. Oh, che possiamo pienamente realizzare e vivere questa grande identità
che il Vangelo ci regala. Preghiamo. Si era difficile pensare in un attimo alla cosa più grande di cui stamattina tu ci hai parlato, ma forse la cosa a cui sto pensando soprattutto è che tu condividi con noi la tua gloria eterna. Signore, grazie per questo. Grazie perché ci hai preso come persone che non avevano futuro, che non avevano valore, e ci hai reso persone che in te godono delle tue ricchezze. Signore, grazie per il Vangelo. Grazie per Gesù. Che la nostra vita possa essere vissuta con gioia in questa identità che tu ci hai donato. Grazie per la croce, grazie per la risurrezione del tuo Figlio. Noi vogliamo vivere affermando l'autorità di Gesù sulla nostra vita, riconoscendola ogni giorno e sapendo che ubbidire a te, servire te, è ciò in cui possiamo dimostrare la nostra vera libertà che tu ci hai donato. Grazie Signore perché ti apparteniamo e perché tu ami coloro che ti appartengono, i tuoi figli, la tua famiglia che noi siamo. Amen.